tutti e bentornati. E se siete nuovi ascoltatori, benvenuti. Io sono Elisa, un'insegnante di italiano. E questo è il podcast di Italiano Sì, pensato per tutti quelli che desiderano migliorare il proprio italiano. Oggi inizio parlando delle ultime novità legate ai miei canali di italiano e alcune cose nuove che sto per introdurre, che a voi, che state imparando l'italiano, potrebbero interessare. Prima di tutto, ho già da un mesetto circa un canale social su Facebook e su Instagram dove pubblico ogni giorno delle brevi frasi, citazioni di persone famose. Questo per darvi una piccola pillola di italiano ogni giorno. Oltre a queste brevi frasi, posto anche delle semplici regole, parole, frasi fatte, sempre dando la spiegazione sia in italiano che in inglese. A cosa serve tutto questo? Perché lo faccio? Il pensiero è andato principalmente ai miei studenti, perché penso che sia impossibile parlare di tutti gli aspetti della lingua durante un corso di italiano. L'apprendimento è un processo che inizia con delle basi che devono essere solide e poi è lo studente che integra con i propri desideri e la propria curiosità, andando a esplorare la lingua attraverso altri canali, che non sono soltanto lo studio organizzato e strutturato, ma anche la lettura di libri, la visione di film, ascoltare musica e soprattutto interagire con altre persone. Durante le lezioni non c'è tempo per parlare di tutto quello di cui vorrei parlare. Quindi questi piccoli post hanno lo scopo di dare un contatto con la lingua parlata, soprattutto. Ho anche intenzione di creare dei piccoli quiz a cui voi potete rispondere. Questi post si trovano sia su Facebook che su Instagram, sono identici, sono uguali, perché alcune persone preferiscono usare uno rispetto all'altro e voglio dare la possibilità a tutti di poterne usufruire. Io personalmente non uso e non ho mai usato social media, quindi questa iniziativa è nata pensando unicamente ai miei studenti e a tutti quelli che stanno imparando italiano in generale. Mi sono chiesta cosa posso fare per dare loro qualcosa in più, perché, come ho già detto in un altro podcast, per me è davvero importante che le persone imparino e che abbiano un buon progresso con la lingua. Al tempo stesso mi rendo conto che fare un'ora di lezione a settimana non è sufficiente. Avete bisogno di altri input. Sicuramente molte persone cercano da sole questi input. Ma ho pensato di poter dare anche io una mano ulteriore per fornire quei 5-10 minuti di riflessione sulla lingua italiana ogni giorno. Quindi, per chi è interessato, potete cercare il nome del canale su Facebook o Instagram e si chiama come il podcast, appunto, Italiano Sì. Poi, la novità riguarda invece proprio il podcast e mi piacerebbe sapere anche il vostro parere. Come sapete, pubblico questo podcast ogni 2 settimane, ma pensavo di farlo diventare un appuntamento settimanale. Però alternare una settimana il podcast normale come questo che ho fatto fino adesso e l'altra settimana leggere un capitolo di un libro. Quale libro? Allora, come forse sapete, i libri di autori morti da più di 70 anni sono liberi dal copyright. Questo vuol dire che si possono usare liberamente. Ho pensato di usare per il momento libri della letteratura italiana e leggere una versione semplificata per stranieri. Quindi ho iniziato a scrivere una versione semplificata delle Avventure di Pinocchio di Collodi e volevo leggere nelle nuove puntate del podcast un capitolo. Quindi si tratterebbe di brevi puntate perché i capitoli sono molto brevi. Non so esattamente quanto tempo potrebbe durare. Forse 10 minuti al massimo. Ho pensato a questo format così breve per alternare con le puntate normali che invece sono per il momento abbastanza lunghe e per dare a voi la possibilità di ascoltare e leggere il testo, se avete la membership, un capitolo. Quindi un capitolo solo senza che diventi un impegno troppo faticoso per voi. Ho scelto Pinocchio come primo libro perché lo conoscete tutti, la storia è famosa e non è una lettura difficile. Bene, queste erano tutte le novità.
L'argomento della puntata.
Questa non è esattamente una novità, ma solo un piccolo cambiamento. Ho cambiato il titolo di questa sezione da il tema della puntata a l'argomento della puntata. È una piccola differenza. L'argomento è una sezione del podcast in cui parlo di un argomento specifico. Per esempio, abbiamo già visto l'argomento degli shock culturali nelle ultime 2 puntate e continuo a parlare proprio di questo perché c'è ancora molto da dire. Oggi vediamo un'altra particolarità tipica in Italia, probabilmente non solo in Italia, ma che non ho ritrovato, per esempio, in Norvegia. Anzi, al contrario. In Italia esiste questo concetto che si chiama prendere freddo, cioè tutto ciò che è causato dall'essere in una situazione in cui la temperatura fredda porta ad ammalarti. La cosa divertente è che se mi dovesse ascoltare adesso, per esempio, mia madre, penserebbe, beh, che c'è di strano? È così, punto. No, la cosa strana, mamma, è che questo concetto non esiste dappertutto. Adesso farò un po' di esempi, sia con l'Italia che con la Norvegia, dove questo concetto si trova un po' agli opposti. In Italia molto difficilmente, anzi penso sia impossibile, vedere una persona uscire di casa con i capelli bagnati. Non solo uscire di casa, ma anche rimanere in casa con i capelli bagnati. Di norma, cioè solitamente, tutti asciugano i capelli con il phon. Io penso sin da bambina, se ricordo bene, tendevo a non asciugare i capelli e questo portava mia madre a dire: ti ammali se non ti asciughi i capelli, oppure ti viene il torcicollo. Il torcicollo è un dolore al collo. L'altro motivo, però, per non uscire di casa con i capelli bagnati, credo sia il fatto che in Italia è molto importante essere sempre presentabili. Essere presentabili non vuol dire essere belli, ma vuol dire presentarsi bene, essere vestiti bene, puliti, con i capelli in modo ordinato. E se i capelli si asciugano al naturale, quindi all'aria, senza usare il phon, spesso non sono belli e ordinati, soprattutto se sono lunghi. Io credo di non aver mai visto in Italia, per strada, una ragazza con i capelli bagnati. Invece questa cosa l'ho vista molte volte in altri paesi. A questo proposito vi racconto un aneddoto norvegese. E ripeto, io non asciugo mai i capelli, quindi in teoria nulla dovrebbe sorprendermi a questo proposito. Però questo rientra per me negli shock culturali che ho provato io in Norvegia. Durante i miei primissimi mesi in Norvegia, mentre lavoravo in un asilo, il Barnehage in norvegese o Kindergarten, c'erano circa meno 10 gradi e nevicava molto forte. I bambini erano fuori a giocare, come sempre, solo che i capelli dei bambini erano completamente bagnati, fradici. I bambini correvano e sudavano e, anche se avevano i capelli bagnati, continuavano a giocare sotto la neve. Pensate che i capelli erano così bagnati e faceva così tanto freddo che si formavano dei veri e propri ghiaccioli, dei pezzi di ghiaccio sui capelli. Ecco, questa è una situazione che in Italia farebbe urlare qualunque genitore, maestro e maestra. Se da una parte il fatto di stare fuori con i capelli bagnati e freddi al punto che diventano ghiaccio può essere negativo, dall'altro lato penso però che sia una cosa molto positiva che i bambini escano con tutte le temperature e con tutti i tipi di clima. In Norvegia ho visto bambini stare fuori sotto la pioggia per ore e d'estate con il caldo girare completamente nudi. Questo non succede in Italia, né l'uno né l'altro. Anche in Italia ho lavorato in degli asili, però come insegnante di inglese, quindi non ero a contatto con i bambini durante le ore di gioco. Però li vedevo e quando pioveva non uscivano mai. Quindi in inverno i bambini all'asilo in Italia stanno praticamente sempre dentro, al chiuso. È un po' triste questa cosa. E tutto questo ha a che vedere appunto con il prendere freddo. Torniamo all'argomento. Un altro esempio è il fatto che non si va a piedi nudi in casa. Le case italiane hanno spesso il pavimento di piastrelle, che è quindi freddo, e perciò non si va a piedi nudi in casa. L'altra particolarità, sempre relativa al prendere freddo, è il cambio di temperatura. Quindi molti italiani sono preoccupati per il cambio della temperatura tra un ambiente esterno freddo, quindi d'inverno, e il caldo in un locale chiuso. Quindi la prima cosa che si fa quando si sta dentro è togliere la giacca, togliere il maglione per evitare di sudare. Perché se si suda, poi si esce e si prende freddo e ci si ammala. Un'altra cosa molto curiosa e assolutamente comune in Italia è il cosiddetto colpo d'aria. Questo è difficile da spiegare a uno straniero. Immaginate questa situazione. Siete in casa e da qualche finestra aperta arriva una ventata d'aria fredda che ti colpisce. E questo in Italia viene chiamato colpo d'aria e si pensa che ti faccia ammalare, in teoria. A tal proposito, trovo molto interessante la differenza culturale tra Italia e Norvegia. Molti italiani rimarrebbero scioccati, da shock, vedendo certe abitudini norvegesi. All'inizio notavo ovviamente anche io queste differenze e anche a me sembravano un po' strane. Ora, dopo anni, sono diventate per me la normalità. Vi racconto un altro aneddoto. Era il mio primo inverno in Norvegia. Ero in auto davanti a un supermercato e ho visto una bambina uscire dal supermercato insieme al papà. La bambina stava mangiando un ghiacciolo. Il ghiacciolo è una specie di gelato, ma fatto quasi solo d'acqua e zucchero, con tanti gusti diversi, menta, fragola, Coca-Cola, limone. È un po' come il calippo, che forse tutti conoscete. In inglese il ghiacciolo è popsicle. Devo precisare che fuori c'erano almeno meno 10 gradi. Quindi era molto curioso per me da vedere. Molto coraggiosa questa bambina. Io personalmente non mangerei mai un gelato all'aperto se fa molto freddo. Ma quello che mi ha colpito di più è stato il padre che le ha comprato questo ghiacciolo. Questa cosa sarebbe assolutamente impossibile in Italia, credo. Nessun genitore comprerebbe un gelato o un ghiacciolo a dei bambini se la temperatura è sotto zero. Un'altra curiosità, che sicuramente sarebbe uno shock culturale per gli italiani in Norvegia e che anche per me lo è stato all'inizio, adesso però sono molto a favore, ed è il fatto che i bambini vengono messi a dormire fuori. Questa è una cosa caratteristica in Norvegia, forse lo è in tutta la Scandinavia. È normale per i norvegesi, ma vi assicuro impossibile in Italia. I bambini sotto i 3 anni, che ancora fanno sonnellini, riposini, cioè dormono qualche ora durante la giornata, vengono messi nel passeggino e dormono all'aperto. Questo sia all'asilo che a casa. Credo non di notte, però non sono sicura. No, scherzo, sicuramente di notte no. Però dormono fuori di giorno con qualsiasi clima e temperatura. Perché li fanno dormire fuori? Perché stare fuori a dormire fa dormire meglio. Per chi mi sta ascoltando e non è norvegese, questo fatto può sembrare molto strano e preoccupante. Però tenete presente che i bambini vengono coperti benissimo. In pratica, gli unici centimetri di pelle libera sono sul volto, sulla faccia, che è infatti sempre rossissima. Ultima cosa da dire, a proposito di bambini che vengono fatti dormire fuori, questo succede anche quando i genitori sono per esempio in palestra o al ristorante o in un negozio e si vedono spesso i passeggini parcheggiati fuori con il bambino dentro. Questa è una cosa che io ritengo bellissima perché ti fa capire quanto sicuro sia come paese la Norvegia. Perché se puoi lasciare i bambini da soli a dormire fuori da un negozio senza paura che succeda a loro qualcosa, devi sentirti davvero molto sicuro e tranquillo. Vi racconto particolarità e abitudini che si trovano in Italia, che probabilmente è quello che più vi interessa, ma dato che ho visto che mi ascoltano persone un po' da tutto il mondo, penso che possa essere divertente e interessante anche ascoltare queste curiosità sulla Norvegia e magari altri paesi e culture che conosco personalmente.
Una regione italiana.
Continuiamo con l'Italia settentrionale e vediamo oggi il Veneto, che è una regione con quasi 5 milioni di abitanti e il capoluogo è Venezia. Come il Trentino Alto Adige, di cui ho parlato la volta scorsa, anche il Veneto confina con l'Austria. Nello scorso podcast, parlando del Trentino, ho raccontato in dettaglio molti fatti storici e oggi cerco di non annoiarvi troppo con questi dettagli. Vi dico solo che, così come il Trentino, anche il Veneto è stato a tratti sotto il dominio austriaco. C'è comunque molto da dire su questa regione, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti culturali. È una regione ricca di arte. Partiamo dal simbolo della bandiera, che è il leone di San Marco, ed è da secoli il simbolo della città di Venezia, poi della Repubblica di Venezia, ed è l'attuale simbolo della regione. Questo simbolo si trova nelle bandiere, nelle statue, nei palazzi storici. È anche simbolo del Festival del Cinema di Venezia, ovvero il Leone d'Oro. La geografia fisica del Veneto è estremamente varia. Va infatti dal paesaggio di mare, la costa si affaccia sul Mar Adriatico, poi c'è la pianura, seguita dalla zona collinare con i famosi colli Euganei e colli Berici, fino ad arrivare alle Alpi. La maggior parte delle Dolomiti si trova infatti in Veneto. I fiumi principali sono il Po, l'Adige, il Brenta e il Piave. E indovinate un po' qual è il lago principale? È la terza volta che lo troviamo. E ebbene sì, è ancora lui, il lago di Garda. Per quanto riguarda il clima, considerato che la regione va dalle Dolomiti al mare, potete ben immaginare come il clima comprenda tutte le temperature d'Europa. Le città più importanti e più popolate sono Verona, Venezia, Padova, Vicenza e Treviso. Ora arrivo alla parte che mi interessa sempre di più, cioè le lingue. Le due lingue principali sono l'italiano e il veneto, ma ci sono anche altre cinque lingue. Il cimbro, che è una lingua germanica di origine bavarese, che oggi però è parlata da pochissime persone, praticamente solo anziani che vivono in due città che si chiamano Giaza e Roana. Poi ritorna il ladino, ve ne ho già parlato la volta scorsa, ladino con la D, non latino, e è parlato soprattutto nella provincia di Belluno. Infine il friulano e anche il tedesco. Come ho detto, le due lingue principali sono l'italiano e il veneto. Infatti, in Veneto si è conservato fino ad oggi il loro dialetto storico. E pensate che il 70% della popolazione parla sia italiano che veneto. Ci sono delle grandi iniziative culturali per mantenere viva questa lingua. Passiamo all'economia. Il Veneto è una delle regioni più ricche d'Italia e l'economia si basa principalmente sull'industria. Un'industria molto conosciuta è la Benetton, che produce abbigliamento soprattutto giovanile, cioè per bambini e ragazzi. In Veneto ci sono diverse università, e la più conosciuta è sicuramente la Ca' Foscari di Venezia, ma anche l'Università degli Studi di Padova, e ci sono inoltre molte accademie di belle arti e anche conservatori dove si studia musica. Nel Veneto ci sono 8 siti che fanno parte dell'UNESCO. Al primo posto c'è ovviamente Venezia. Poi c'è la città di Vicenza e le ville palladiane. Palladio, forse l'avrete sentito nominare, è uno degli architetti più famosi al mondo e ha costruito queste ville a metà del 1500. Sono ville in stile romano, ma in realtà si tratta di uno stile nuovo che poi ha infatti preso il nome da Palladio stesso. Un altro sito UNESCO è l'Orto Botanico di Padova, che è il primo giardino botanico del mondo, creato nel 1500. Poi l'intera città di Verona e le Dolomiti. E non mi ricordo gli altri. Alcuni scrittori famosi veneti sono Carlo Goldoni, che è molto conosciuto in Italia anche perché viene studiato a scuola, ma dubito che voi l'abbiate mai sentito, a meno che non siate appassionati di commedie teatrali. Goldoni è quindi il più importante scrittore italiano di commedie e pezzi teatrali nel 1700. Alcune sue opere famose sono La bottega del caffè, La locandiera e La finta ammalata. Altri scrittori famosi in Italia che vengono dal Veneto sono Dino Buzzati e Antonio Fogazzaro. Secondo i dati statistici Il Veneto è la regione italiana con il più alto numero di turismo. Il turismo va dalle città d'arte come Venezia, Verona, Padova, Vicenza, che ho già nominato, ma c'è anche il turismo di mare, di montagna, di terme, di cui parlerò tra poco perché ci sono stata, quindi dirò la mia personale esperienza, e infine il turismo di lago. Come ho detto prima, l'arte copre un ruolo fondamentale in Veneto. Molti pittori e scultori erano originari del Veneto, o comunque è possibile vedere dipinti importanti. Per esempio penso alla Cappella degli Scrovegni a Padova, dove si trovano i bellissimi affreschi di Giotto. Vi nomino solo alcuni dei pittori e scultori più importanti: Andrea Mantegna, Donatello, Giorgione, Tiziano, Tintoretto e Antonio Canova. Di Canova avrete probabilmente visto, almeno in foto, la scultura di Amore e Psiche, che si trova al Louvre a Parigi. Poi ci sono alcuni famosi compositori come Vivaldi, Albinoni, Salieri. Che la cultura sia così importante in Veneto lo capiamo anche dagli eventi culturali, come per esempio la famosissima Biennale di Venezia, che è una mostra biennale, cioè c'è ogni 2 anni. È una mostra di arte moderna e contemporanea, non solo arte intesa come pittura e scultura, ma anche architettura, danza e teatro. E poi c'è il già citato Festival del Cinema di Venezia, che è il primo festival del cinema al mondo. Nella cultura rientra naturalmente anche quella popolare, quindi non posso non nominare il Carnevale di Venezia, che ha origini antichissime. Addirittura si parla del 1094. Il Carnevale di Venezia dura 6 giorni, dal giovedì grasso al martedì grasso. Cade in giorni diversi, di solito a febbraio. Prima che mi dimentichi, volevo dire 2 parole sulle terme di cui ho parlato prima. Se cercate la parola terme sul dizionario, viene tradotto come spa, ma non si tratta in realtà solo di una spa. Le terme sono delle strutture che sfruttano le acque termali o le acque termominerali per avere dei benefici dal punto di vista della salute. Io sono stata un po' di anni fa alle terme di Albano Terme con mia madre. Alle terme si ha la possibilità di fare dei bagni in fonti di acqua calda, ma anche di respirare vapori terapeutici. Quindi è una specie di vacanza dove si sta molto a contatto con l'acqua ed è molto salutare. La mia attività preferita era fare il bagno all'aperto, nell'acqua calda, mentre nevicava, alla faccia del prendere freddo e degli sbalzi di temperatura di cui ho parlato prima. Alla faccia di è un'espressione intraducibile, ma significa più o meno per fare un dispetto, cioè per fare un'azione che si fa per dare fastidio a qualcuno. In questo caso significa forse che faccio un dispetto a chi crede che ci si possa ammalare per gli sbalzi di temperatura, Non lo so. Ricordo anche che a Albano Terme abbiamo mangiato davvero molto bene. E a proposito di cibo, dico due parole anche sulla cucina del Veneto, che varia molto da zona a zona. In montagna si mangiano principalmente carne e formaggi, in pianura le verdure e la carne di maiale, e nelle zone costiere soprattutto pesce. I piatti tipici sono tantissimi, li ho letti tutti, ma ne conosco forse il 5%. Quelli che conosco sono gli agnolini, che sono un tipo di tortellini, la polenta con infinite varianti, i risi e bisi, che è un piatto di riso con piselli, la pasta e fagioli, i tortellini ripieni di zucca, ma anche il risotto alla zucca e tantissimi tipi di risotti diversi. Molti non li avevo mai sentiti in vita mia. Poi c'è un piatto che per me, che sono praticamente vegetariana, non proverò assolutamente mai, ma ho letto che è molto tradizionale ed è il pastissada de caval, cioè un brasato con la carne di cavallo. Tra i dolci il più famoso è forse la pinza, simile a pizza, però pinza con la N, che è un dolce molto antico, fatto con pane, latte, fichi secchi. I fichi sono un frutto, figs in inglese, uvetta, semi di finocchio e polenta. Si mangia durante le feste natalizie. Poi un altro dolce tipico di Natale, che viene da Verona, è il pandoro. Il panettone, che viene da Milano, e il pandoro di Verona sono i due dolci più tipici di Natale e credo che vengano mangiati in tutta Italia. La cosa interessante è che si trovano solo durante il periodo natalizio, quindi a dicembre. E questo li rende, secondo me, ancora più speciali. Se vi capita di essere in Italia a dicembre, noterete che i supermercati sono assolutamente presi d'assalto, cioè sono pieni di queste confezioni piuttosto grandi di panettoni e pandori. Parlo di centinaia e centinaia di scatole. E infine un ultimo dolce che ho scoperto che è originario del Veneto e non lo sapevo è il tiramisù, che è il mio dolce preferito.
Le vostre domande.
Oggi ci sono un sacco di novità. Questa è una nuova sezione introdotta oggi. Grazie naturalmente a Simone, mio fratello, per aver ancora una volta registrato un intro. Quindi, come da titolo, questa è una sezione in cui rispondo alle domande che mi fate. Vera mi chiede se la parola fisioterapista, che finisce con A, sia maschile o femminile. Quindi se questa parola è maschile o femminile. Quindi parliamo di professioni, di lavori. Non dobbiamo in realtà guardare la lettera finale, A, ma ista, perché le professioni che finiscono con ista hanno il singolare uguale al maschile e al femminile. Per esempio, il fisioterapista, la fisioterapista. il farmacista, la farmacista, dentista, tassista, barista, stilista, musicista. Vediamo come diventano al plurale. Prendiamo per esempio la parola dentista. Singolare, il dentista. Maschile. Al plurale, i dentisti. Femminile, la dentista. Al plurale, le dentiste. Vediamo un altro esempio. Stilista, che è il designer di moda. Maschile, lo stilista, al singolare, gli stilisti, al plurale. Femminile, la stilista, al singolare, le stiliste, al plurale. Un'altra domanda è da parte di Eric, che mi chiede quale sia la differenza tra quanto spesso e ogni quanto. Non c'è differenza. Vengono usati entrambi per chiedere con quale frequenza si fa qualcosa. Per esempio, quanto spesso guardi la TV? Ogni quanto guardi la TV? Risposta: guardo la TV tutti i giorni. Oppure, guardo la TV una volta al mese. Possiamo anche chiedere quante volte al giorno, quante volte alla settimana, quante volte al mese, quante volte all'anno. Per esempio, quante volte alla settimana guardi la TV? Guardo la TV una volta alla settimana. Quante volte può anche essere usato in totale nella vita? Per esempio, quante volte sei stata in Italia? Ci sono stata 10 volte. Bene, grazie Vera e Eric per le domande.
Il suggerimento della puntata.
Oggi vorrei suggerirvi dei siti web, che forse già conoscete, ma per chi non li conoscesse, penso che siano uno strumento molto utile quando si studia una lingua. Si tratta di vocabolari online. Sicuramente userete già tutti Google Translate, ma forse pochi conoscono DeepL, quindi deepl.com, che funziona nello stesso modo di Google Translate, ma dà la possibilità di tradurre interi documenti e le traduzioni sono incredibilmente molto precise. Lo svantaggio rispetto a Google è che ci sono poche lingue, forse una decina, 10. Ci sono naturalmente l'italiano e l'inglese, non c'è purtroppo il norvegese. Poi un altro vocabolario online che io uso molto è wordreference.com. Anche questo è molto famoso, ma in caso qualcuno di voi non lo conosca, ve lo consiglio. Ha un enorme database ed è ben fatto. Inoltre, per tantissime parole, ha una lista con i modi di dire più comuni. Ha anche un forum molto attivo dove fare domande e leggere tante spiegazioni sulle parole. Infine, l'ultimo sito che vi consiglio oggi non è esattamente un dizionario, ma ricerca su internet una lunga lista di frasi che contengono la parola o frase da te cercata. E dà la traduzione in inglese dell'intera frase. Quindi traduce parole ma inserite in una frase, in un contesto. Il sito si chiama context.reverso.net. Tutti i nomi e i link che dico si trovano negli show notes, quindi nella descrizione della puntata. Lì trovate anche le informazioni su come fare per contattarmi, quindi la mia mail. Bene, prima di salutarvi volevo ringraziare Tune e Hanne che hanno fatto la membership su Patreon. Vi ringrazio tantissimo per il vostro supporto. Vi ricordo che con la membership avete la possibilità di scaricare i file di tutte le trascrizioni delle puntate del podcast e, se lo desiderate, anche la traduzione in inglese delle parole più difficili. Siamo arrivati alla fine della puntata. Grazie per aver ascoltato fino a qui. Spero che vi sia piaciuta e ci sentiamo presto con un altro episodio. Buona settimana a tutti!